Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parleremo di cinema, di questa bellissima arte che magari molti comprendono poco o non sanno, come non sapevo io, diciamo, dall'inizio del mio percorso. Chiaramente sono tutte delle info di infarinature, chiaramente se avete qualche info in più magari ce lo fate sapere tramite social, che è una cosa sempre buona e giusta. Ho iniziato questa rubrica Cinema dal Mondo perché ritenevo e ritengo ancora corretto parlare eventualmente di cinema anche nei stati magari che non hanno visibilità qua in Italia, o quantomeno ce l'hanno, tipo alcuni stati come può essere Haiti eccetera. Qua in Italia credo che non sia arrivato nulla, almeno dalle pubblicazioni che leggo abbastanza spesso, non ci sono film che arrivano. Per esempio Notturno dedica una pagina o più pagine al cinema asiatico, spesso tira fuori dei film delle Filippine, ho visto anche alcune immagini, non sarebbero male, io però non li ho viste, a quanto pare non arrivano neanche in Italia. Quindi io invece in questa piccola rubrica vi do un po' di cenni storici dei paesi dal punto di vista cinematografico. Io spero che possiate anche ed apprezzare questa piccola rubrica. Ovviamente poi vi aspettiamo anche sui vari Twitch, YouTube e quant'altro. Partiamo. Allora, cinema dell'Ungheria. In Ungheria c'è stata una notevole industria cinematografica dall'inizio del XX secolo. Gli ungheresi hanno influenzato il mondo del cinema sia all'interno che all'esterno dei confini del proprio paese. Il cinema ungherese iniziò nel 1896, quindi un anno dopo in realtà che nacque a Parigi, quando la prima proiezione dei film dei fratelli Lumière si tenne il 10 maggio nel caffè dell'Hotel Reale di Budapest. Nello stesso anno venne aperto il primo cinema ungherese, dove vennero appunto proiettati film dei fratelli Lumière con attrezzature francesi, quindi molto importante questa cosa. Gli abitanti però del quartiere d'elite, quindi quei soldi, si però opposero a questa forma di intrattenimento e questo teatro, questo cinema venne chiuso. Però le proiezioni continuarono nei vari caffè, nei centri della vita pubblica di Budapest, diventando sempre più diffusi, e nel 1911 oltre 100 cinema operavano nella capitale. Quindi qua abbiamo visto che all'inizio, come succede sempre con le novità, perché poi ci sono anche quelli che dicono ah, ma è una novità, cos'è sta roba, sono un po' più tradizionalisti, si opposero e fecero chiudere il primo teatro, il primo cinema. Però purtroppo per loro le proiezioni continuarono. Le prime riprese cinematografiche ebbero luogo nel 1896, registrando i festeggiamenti della celebrazione del millennio. I dipendenti dei Lumières hanno registrato la marcia al castello di Buda. Ovviamente il primo film ungherese realizzato è stato La danza, che non ripeto in lingua ungherese perché rischio di evocare un demone in diretta, e venne appunto fatto questo film che si chiama appunto La danza. Venne realizzato per uno degli spettacoli del teatro scientifico Urania. Poi dal 1901 vennero fatti 24 cortometraggi che furono appunto presentati poi il 30 aprile del 1901. E diciamo che poi nel 1910 270 teatri operavano nel paese permanenti, compresi palazzi cinematografici di grandi capacità come Royal Apollo. La distribuzione cinematografica fu organizzata entro la fine del decennio e la prima azienda a prestare l'apparato per le riprese fu la Projector Graph. Spero di aver detto bene, ma sicuramente avevo sbagliato. Nel 1901 questa società ha anche girato dei film offrendo dei documentari e cinegiornali. Abbiamo già detto cos'è un documentario, cos'è un cinegiornale, facendo così i primi passi per l'industria cinematografica del paese. La scena letteraria e artistica sostenne con grande entusiasmo la nuova forma espressiva. Infatti vari scrittori videro il cinema come un segno di chiusura alla moderna letteratura europea e divennero avidi frequentatori di cinema. Quindi ovviamente i primi critici trovarono la maggior parte dei film volgari, noiosi e frivoli, i cineasti invece sottolinearono le virtù informative ed educative della tecnologia, e soprattutto fu spinta dallo studio UNIA, fondato nel 1911, che ovviamente era stato fatto nel teatro locale. Uno stile caratteristico del primo cinema ungherese era lo sketch cinematografico, una forma ibrida di teatro e cinema. Ogni breve proiezione è stata seguita o interrotta da attori teatrali dal vivo, che spesso recitavano i propri personaggi dallo schermo. Ovviamente ci fu poi l'industria cinematografica ungherese, fu la prima a essere nazionalizzata nel 1919, ovviamente. Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, come tutti possiamo intuire, anche senza che lo dica io, lasciò in rovina questo tipo di cinema, questo tipo di arte in Ungheria. Lasciarono dei grossi strascichi per ovvi motivi. Molti esperti del settore decisero di lasciare il paese e andando via, alcuni ad Hollywood, altri in altri stati europei. I film francesi, americani e italiani, che erano stati vietati durante la guerra, erano su tutti gli schermi ungheresi, lasciando poco spazio alle produzioni locali. Le poche aziende che operavano all'epoca andarono alla deriva verso il fallimento. Quindi, da prima, i film europei, americani, italiani, francesi erano vietatissimi sugli schermi locali, invece adesso è successo il contrario, quindi riempirono tutte le sale a scapito dei prodotti ungheresi. Questo portò purtroppo al fallimento di varie aziende dell'epoca, appunto, e molte fallirono, appunto, come per esempio lo studio Corvina. La caduta è stata evitata in gran parte dal sostegno del governo e dalle leggi protettive, anche se però qua c'è scritto che alcune sono invece andate nel fallimento. Nel 1925 vide la creazione dell'Hungarian Movie Industry Fund e una nuova legge costrinse i distributori a finanziare un film ungherese ogni 30 importati. Questo non era male, eh? I teatri sono stati costretti a mandare in onda cinegiornali creati dall'ufficio del cinema ungherese, quindi furono costretti. E nel 29 il governo iniziò a tassare i film importati, ma la tassa fu significativamente abbassata per le società che producevano film ungheresi. Anche un cortometraggio ha ricevuto 20 importazioni di film esentasse. Quindi se tu facevi un film ungherese, tasse meno, invece se tu importavi roba estera venivi tassato, quindi... E questo ovviamente andò ad arricchire il fondo per l'industria, questo tanto per... Il Movie Industry Fund acquisì tutta il Corvinia Studio, che era andato in bancarotta nel 27, e iniziò ad avere l'intenzione di produrre i lungometraggi. Lo studio divenne la pietra angolare per i professionisti negli anni successivi. La sua missione divenne difficile con la crisi economica del 29 e la diffusione di costosi film sonori che necessitavano di ulteriori investimenti. Allora, la crisi del 29 non è di mia competenza, quindi non posso parlarne, perché questo non è Rai Storia, è un'altra cosa, però vi posso solo dire che la Grande Depressione tra il 29 e il 39, quindi questo ve lo posso dire, e arrivarono anche i film sonori, che ovviamente avevano bisogno di maggior investimenti, ovviamente, perché fare un sonoro è diverso da un film muto. Abbiamo già detto anche questo, ho già affrontato nei precedenti episodi già una cosa del genere. Ovviamente la scena della produzione cinematografica riemerse lentamente, segnata dall'inizio di molte riviste. La nuova tecnologia di Vienna iniziò ad apparire, lasciando spazio all'innovazione. Quindi ci furono varie cose, e qua si passa dal 31 al 45. A causa della sua trama e ambientazione americana aliena, Keck Bellamy è stato solo un discreto successo, a differenza di Hippolyte, credo che fosse un film ungherese del 31, che ha debuttato solo 2 mesi dopo ed è diventato il primo successo al botteghino, nonché uno dei film di maggior successo e conosciuti del paese. Nel 1932 oltre 500 teatri operavano nel paese, un quarto dei quali si trovava a Budapest. Il supporto per le riproduzioni audio si stava diffondendo. con circa la metà dei locali che possedevano i dispositivi necessari. Il tempo massimo delle riprese è stato di 12 giorni, dopodiché la società di produzione ha multato il regista per ogni giorno aggiuntivo. Ok, quindi in pratica cioè ti multavano, avevi 12 giorni per fare un film. Pazzesco. Cioè, quindi avevi 12 giorni, se no ti multavano, vabbè. Dopo i problemi degli anni 20, la produzione cinematografica ungherese esplode negli anni 30, passando da 6 film nel 32 a un picco di 36 film nel 1937. Quindi abbiamo un grande boom, non boom esplosivo, non è una cosa, oh mio Dio, boom. Cioè, abbiamo da 6 film nel 32 a 36 film nel 37, quindi fu un ottimo picco. Dal 35 in poi, gruppo di estrema destra si formava in tutto il paese. Hanno criticato l'industria cinematografica come infestata, vabbè, questo non lo posso dire in realtà, ecco, questo, infestata da, non posso dire questa cosa, però, e i suoi prodotti contenenti osceni e non morali. Quindi questi signori cosa hanno detto? Ah, l'industria del cinema è piena di contenuti osceni, bla 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 bla. Il numero di proteste è aumentato e i premier sono stati interrotti, come nel caso di Love Just Boogie. Mentre il governo di Harty formava legami sempre più stretti con la Germania nazista, anche la stampa iniziò a fare pressioni sui membri del cast ebrei. Boh, penso che si possa dire, oddio. Domani mi verrà il Mossad a casa, comunque. Ovviamente ci furono le leggi, appunto, antisemite, chiaramente, che impedì agli ebrei di essere registi, interpreti, sceneggiatori, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, e molti fuggirono, appunto, dal paese. Dopo la guerra, che aveva causato giganteschi danni alla proprietà dell'industria, i lavori di produzione ripresero nel 1945, quindi ci furono questi problemi, però riprese la produzione. Nel 1945 furono prodotti solo 3 film, ovviamente, quindi diciamo che sì, il danno è grosso, ma sono riusciti a produrre. Ovviamente hanno tentato di resuscitare i meccanismi di produzione e storia del cinema prebellico con investimenti privati e vecchi schermi di storia, ma il loro fallimento sembrava dimostrare che le esigenze del pubblico erano cambiate e il piccolo numero di nuovi cinema non avrebbe fornito entrate sufficienti. Il settore privato si allontanò lentamente dalla produzione cinematografica, con il risultato che nessun film ungherese fu realizzato nel 1946. Quindi abbiamo nel 1946, nessun film venne realizzato nel 1946. Non ci furono film ungheresi in quell'anno. Questo è un vero peccato. I lavori ripresero nel 1947 col governo, che propose un aiuto di 200.000 FT, credo che sia la moneta dell'epoca, alla società di produzione cinematografica. Il budget medio di un film era 500.000. Le aziende sono state avviate, ma la maggior parte di esse sono state sostenute da forze politiche. Ta-da! E quindi una, per esempio, era finanziata dal Partito Contadino, un'altra dal Partito Indipendente dei Piccoli Proletari, uno dal Partito Comunista, un altro dal Partito Socialdemocratico e così via. Segnalando la feroce situazione, molti di questi film sono stati vietati, causando perdite morali e finanziarie alla fazione presa di mira. Ovviamente il fatto che tutte queste aziende furono sotto e dichiaratamente sotto alcuni partiti politici fece, secondo me anche creò una guerra, qua non c'è scritto, ma ci fu una guerra morale tra uno e l'altro. Infatti tant'è vero che un partito segnalava all'altra agenzia di produzione, questa perdeva i film e i vari contributi, quindi ci fu una guerra tra partiti, cosa normalissima ormai. La maggior parte dei film di questo periodo di transizione ha continuato la tradizione dei adattamenti letterari, ma alcuni di loro hanno cercato di introdurre una sorta di critica sociale. Due immagini degne di nota furono il realista Europa Ban e un altro che però è una lingua che eviterei perché tanto non la so pronunciare. Quest'ultimo film ha avuto un'influenza minore sull'industria in quanto è stato bandito nel 48 fine anni 70, quindi questo film, appunto, Europa Band, è stato bannato fino agli anni 70. Nel 48 divenne un punto di svolta la produzione cinematografica quando lo Stato iniziò a nazionalizzare alcune parti dell'industria. E questo ci portò a cinema nell'era socialista, che abbiamo già parlato anche questo. Dopo la nazionalizzazione comunista, l'unica società autorizzata a produrre dei lungometraggi era la Hungarian National Filmmaking Company, mentre i cinegiornali e la produzione dei documentari erano gestiti dalla News and Documentary Film Company e la distribuzione attraverso MOCAP. Il controllo sulle produzioni cinematografiche era centralizzato e le autorità specificavano i temi e l'ambientazione della storia. I copioni sono stati spesso riscritti più volte per garantire la trasmissione di messaggi ideologici. La nazionalizzazione ha risolto l'annoso problema del finanziamento, le risorse del governo che consentono film tecnicamente più complessi e ad alto budget. Il primo prodotto dell'industria fu nel 48-49, quindi fu proprio uno dei primi film prodotti. Pur variando il genere, un cambiamento fu accolto con favore dopo l'approccio per di più comico degli anni 30, quindi divenne molto più serio il genere, infatti divenne più realistico grazie anche alla letteratura popolare. Il pubblico non apprezzò particolarmente perché era abituato magari alla comedy, infatti, degli anni 30. Nel 50 l'industria cinematografica era sotto il controllo totale del governo. I piani per i nuovi film erano stati emessi solo dal comando centrale, con temi come la conversione socialista dell'agricoltura. Vabbè, i film sono stati rilanciati per essere diretti da veterani del settore che hanno iniziato la loro carriera negli anni 30 e 40, anche se politicamente non ci si doveva affidare. I giovani registi potevano lavorare solo su lavori drammaturgici. I film con ambientazioni contemporanee divennero più frequenti, con l'intenzione di essere guide storiche per spiegare il morale comunista e mettere in guardia i suoi nemici. Ovviamente qua andiamo su roba di propaganda proprio becera, come fanno, ha sempre fatto, non è che solo i comunisti, lo facevano un po' tutti questi vari dittatori e governi dittatoriali. Ovviamente qua viene detto, come ho sempre detto, che con la nazionalizzazione di una arte, in questo caso il cinema, spesso e volentieri, quando c'è una dittatura di mezzo, cosa fa il governo? Ti dice, ma questo copione non va bene, lo devi riscrivere, oppure questo non mi piace, bah, via, si boccia, oppure riscrivilo, e infatti succede quello. Il governo ti diceva cosa fare, il tema e l'ambientazione della storia, i copioni dovevano essere scritti più volte, insomma era una roba che non avevi libertà chiaramente di esprimerti tramite i film. La cosa aumentarono quando proprio tutto il cinema negli anni 50 divenne proprio totale del governo. I film di sabotaggio mostravano una figura reazionaria del vecchio regime, spesso come un ingegnere o un intellettuale che lavora come agente per sabotare la produzione, a volte collaborando con le forze occidentali. E qua vediamo un po' di roba totalmente, io sti film non li ho mai visti, non so neanche se esistono ancora, però questa è la propaganda peggiore. Vabbè, però all'epoca bisogna anche mettersi nei panni dell'epoca, magari poi sono film buoni, non lo so, magari sono film tecnicamente validi. Mentre il loro primo tentativo ha successo, un'indagine da parte di saggi membri del partito scopre la cospirazione. Quindi queste di solito sono le trame, cioè nel senso c'è un ingegnere, un intellettuale che sicuramente è un sovversivo, sicuramente, cioè loro lo mettono già in atto, uno magari del Partito Comunista, che erano i buoni diciamo in queste situazioni, scoprono questa persona e la fanno rinchiudere. Sì, proprio mi sembra proprio una bella idea, proprio è proprio corretta come cosa. E entrambi i tipi utilizzavano degli strumenti tradizionali con elementi comici o musicali per mostrare le gioie del lavoro fisico, o elementi di storie poliziesche per mostrare il sabotaggio. Erano però anche presenti film storici che mostravano le epoche rivoluzionarie che le autorità sentivano come parallela agli eventi contemporanei. Vabbè, ok. Poi dal 53 iniziarono vari tentativi lievi in realtà di democratizzazione della produzione cinematografica. La sceneggiatura divenne asservita al lavoro di regia, dando opportunità a giovani talenti. Quindi negli anni 53 qua abbiamo un processo di democratizzazione che forse può tranquillamente forse far tornare le cose, perché ora la sceneggiatura è asservita al regista, non è il contrario. I messaggi politici sono stati attenuati, con film di produzioni convertiti in commedie reali con elementi politici solo marginali, e i film di sabotaggio che si trasformano in film catastrofici mostrando minacce più realistiche alla produzione, come disastri naturali e negligenza umana, che richiedono la collaborazione di una comunità. Cominciarono ad apparire opere socialmente critiche, sia la forma drammatica che comica. Alimentato dai finanziamenti adeguati e dal clima politico allentato, 54-56 furono gli anni iniziali per il cinema come forma d'arte in Ungheria. Ovviamente qua arriva un altro pillola storica, che è la guerra civile del 56, colpì molto gravemente il mondo del cinema ungherese. Diversi film furono vietati, come molti esperti del settore e attori lasciarono il paese. Quindi ovviamente dopo questo fatto molti film furono vietati, molta gente andò via, e questo fu un bel colpo, un brutto colpo per l'Ungheria. Ovviamente fu tutto riorganizzato, ovviamente secondo l'epoca. Chiaramente budget ce n'erano, comunque continuavano a essere garantiti per i film. Ovviamente, per chi non lo sa, la rivoluzione ungherese fu contro il governo della Repubblica Popolare Ungherese. Ovviamente qua poi semmai potrei fare anche delle puntate storiche, però preferirei per ora di no. Dagli anni 60 e 70 furono gli anni del ringiovamento per l'industria ungherese. Quindi ovviamente dopo gli anni più duri seguiti agli eventi del 56, il governo socialista appena eletto voleva apparire più liberale. Attenzione, leggiamo, voleva apparire più liberale, non vuol dire che era diventato più liberale, con conseguente ammorbidimento delle norme, dei regolamenti di ogni area. Quindi ovviamente ci furono vari team artistici, comunque sembrò quasi un po' più liberale. Infatti il controllo sulla censura era diventata a posteriori, solo un basso numero di film è stato censurato, non solo perché l'intenzione del governo era di mantenere un'immagine più ampia, ma perché i registi hanno anche cercato di evitare i temi più problematici. I film socialmente critici spesso utilizzavano elementi di allegoria che non furono così pesanti, riemersero, e molti di loro furono autorizzati a essere proiettati nei festival occidentali. Quindi, come avete visto, usando queste allegorie molti poterono partecipare ai vari festival occidentali. Tra l'altro ovviamente qua ci porta agli anni 70, che sia la forma oggettiva che quella soggettiva del film ungherese hanno attraversato il processo di stilizzazione degli anni 70. I film oggettivi cercano di comporre una descrizione più attenta e sociologica dei processi sociali, ovviamente. Poi ci furono comunque tante altre cose, per esempio ad oggi qualche film, posso citare per esempio Giorni piacevoli, I Love Budapest, La fanciulla vanno fino alla morte, Il figlio di Saul. Insomma, avevo detto anche dei vari festival presenti nella nazione. È un cinema sicuramente interessante da scoprire e da riscoprire per chi magari non lo conosce. E ora andiamo con l'ultimo stato di oggi, in realtà, che è l'Islanda. L'Islanda ha una notevole industria cinematografica con molti attori e registi che hanno ricevuto attenzioni internazionali. Il film più famoso e unico a essere nominato per l'Oscar è I figli della natura, un film del 91. Ciò ha portato il cinema islandese sulla scena internazionale, che da allora è cresciuta con film come Noi l'Albino e altri che sono stati annunciati come prossime uscite. Ci sono anche gli EDDA Awards, che sono i premi cinematografici nazionali dell'Islanda, quindi ci sono un sacco di altri, qua vengono citati un sacco di altri film: I figli della natura, L'onore della casa, Angeli dell'universo, Luce fredda del 2004, La vita in una boccia del 2014, che era stato selezionato anche per gli Academy Awards, Sotto l'albero, Il giardino del 2020, anche questo che ha vinto appunto questo EDDA Awards nel 2020, L'agnello, che questo è un film horror popolare del 2021. Quindi ci sono a quanto pare un sacco di film ed è un'industria che sta sicuramente crescendo. Allora, io vi auguro buon proseguimento, ci vediamo alla prossima puntata sempre di Cinema dal Mondo. Grazie per la partecipazione, ciao.